Libri, storie e idee con Maria Rosa Mancuso.
Buon pomeriggio. Alice sta per andare in vacanza. Siamo all'ultima puntata di questa stagione. Torniamo a settembre, garantito, con nuovi titoli e nuovi scrittori, anche con romanzi classici e scrittori del passato, e con nuovi personaggi letterari. Le nostre rubriche variano. Dopo l'intervista di apertura, oggi avremo Giuseppe Culicchia con il suo nuovo romanzo Il cuore e la tenebra, abbiamo sempre uno spazio dedicato agli scrittori svizzeri. Albertin e Germano Zullo sono i nomi di oggi e rappresentano un piccolo universo librario. Parleremo anche di Sally Rooney, la scrittrice irlandese che fa morire d'invidia gli altri scrittori. Gran titolo abbiamo sentito dire più volte quando cercavamo qualcuno con cui parlare del suo ultimo libro, Persone normali. E traspariva l'invidia anche da molte recensioni. Ci sarà qualche titolo per le vacanze e chiuderemo su un classico magnifico e gelido, Ethan Frome di Edith Wharton.
Sono il tenente Aldo Rain.
Siamo i bastardi. Hai sentito parlare di noi? Siamo grandi ammiratori del tuo lavoro. Uccidere nazisti. Ma come sicario di nazisti sei a livello amatoriale. Siamo qui per vedere se vuoi diventare un professionista.
Sono un'unità del servizio segreto americano penetrata dietro le linee nemiche. I tedeschi li chiamano i bastardi.
I bastardi?
Sì, quegli Yankee gli hanno fatto conoscere l'inferno.
Sì, più o meno.
Se hai sentito parlare di noi, sai che il nostro lavoro non è fare prigionieri, ma uccidere i nazisti. E gli affari vanno al massimo.
È vero.
Fra 3 giorni Joseph Goebbels darà una premiere di gala per il suo nuovo film a Parigi. A questo evento teutonico presenzierà la maggior parte dell'alto comando tedesco. Avremo tutte le uova marce in un solo cesto, in pratica. L'obiettivo? Far saltare il cesto.
Oh, sì.
Quentin Tarantino con Bastardi senza gloria. La sua fantasia sulla Seconda Guerra Mondiale, qualcuno l'ha definito un wet dream, un sogno erotico per gli ebrei. Qualcun altro ha inventato, sempre per il film, la categoria del porno kosher. A chi vorrebbe dire che non si scherza con cose tanto serie, ricordiamo Il grande dittatore di Charlie Chaplin e Essere o non essere di Ernst Lubitsch, usciti a ridosso della tragedia, il primo nel 1940, il secondo nel 1942. Ma allora non eravamo disposti a togliere dalla circolazione qualsiasi cosa potesse offendere anche un solo lettore. Nelle università americane non si può più leggere quasi niente, neppure Moby Dick, per via delle balene. Si parla di nazismo e del direttore d'orchestra Furtwängler e della nona sinfonia di Beethoven da lui diretta per il compleanno di Hitler nell'ultimo romanzo di Giuseppe Culicchia uscito da Mondadori. Titolo Il cuore e la tenebra. Collocato a notevole distanza per ambientazione e maturità da Tutti giù per terra, il romanzo d'esordio dello scrittore torinese che all'epoca, era il 1994, faceva il commesso in una libreria. Molto lontano anche dal divertissement Essere Nanni Moretti, ma lo spunto era serio, il furto d'identità. A tra poco, con Giuseppe Culicchia, Il cuore e la tenebra.
Ain't been around. Well, I'm a busy man, traveling town to town.
I don't bring flowers like I used to do. Oh, sweet mama, I make it up to you. I know that, you know that, I know better. It's all the small things I do. I take your hand and cover you with kisses. Oh, sweet mama, I make it up to you. You so I'm only come on back. I'm never gonna let you go. I miss your birthday anniversary too. Oh, sweet mama, I make it up to you. I know that, you know that, I know better. It's all the things I put you through. I'm on a change.
Un figlio viene a sapere della morte del padre, che se n'era andato di casa anni prima, abbandonando lui, il fratello e la madre. Giulio ha 30 anni e parte per Berlino, dove il padre si era rifugiato per colpa della sua ossessione. Voleva rifare tale quale l'esecuzione della nona sinfonia di Beethoven diretta da Furtwängler per il compleanno di Hitler. A Giulio arriva via Facebook la notizia della morte del padre. L'ossessione aveva sfinito gli orchestrali a furia di prove e il padre di Giulio era stato accusato di simpatie naziste. Sono temi e situazioni abbastanza diversi, abbastanza lontani da Giuseppe Curicchia che conoscevamo e che è qui nostro ospite a Milano. Dal paese delle meraviglie brucia la città a Venere in metro. Giuseppe Curicchia, è una svolta decisiva o c'erano segnali che non abbiamo colto nei suoi romanzi precedenti?
E intanto buongiorno a tutti. Ma direi che tutte e due le cose forse. Da un lato forse i romanzi precedenti sono sempre stati presi più per la loro vis comica che per altri elementi che potevano essere rintracciati al loro interno. Dall'altro però di sicuro questo è un romanzo molto diverso rispetto a quanto scritto prima. E intanto il tema è alquanto complicato da gestire, anche se il tema della morte del padre, che è quello principale, appartiene ai temi classici della letteratura. E poi di sicuro il fatto di aver ambientato un romanzo a Berlino, una città molto particolare che da un certo punto di vista Contini potrebbe aver definito il correlativo oggettivo del protagonista principale del libro, perché il padre di Giulio, questo direttore d'orchestra fallito, ha fallito sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista umano, e reca dentro di sé delle ferite, delle cicatrici molto molto dolorose. Lo stesso si può dire di Berlino. Berlino è una città proiettata nel futuro, di sicuro una delle città più giovani d'Europa, una città che è cambiata tantissimo nel corso degli ultimi 20-30 anni e che però ancora oggi reca evidenti segni di quello che è stato il Novecento. E sono segni dolorosi, sono vuoti che si spalancano improvvisamente lì dove c'erano edifici poi rasi al suolo dai bombardamenti e mai più ricostruiti. Sono facciate crivellate dai proiettili della battaglia che infuriò nell'aprile del 45, e quindi è una città che da un certo punto di vista è una sorta di libro di storia aperto. Tu passeggi per Berlino e passeggi per il Novecento e allo stesso tempo intravedi il futuro, non è ferma lì, non è un museo, però quelle tracce sono ancora presenti e dicono molto su quello che siamo come europei e come cittadini di questo continente che per la prima volta nella sua storia vive 74 anni di fila senza una guerra che lo sconvolga.
Correlativo oggettivo, lei diceva, ed è esattamente in questo modo che si potrebbe raccontare la storia di Giulio. Là dove c'era un padre, ora non c'è più, è morto. Per questo Giulio, che fa il fotografo, va a Berlino, gira per le strade di Berlino con un'urna in mano, e il futuro, credo, all'interno di questo romanzo che si intitola Il cuore e la tenebra, è nella ricostruzione della figura del padre fatta da Giulio.
È una ricostruzione che parte da un non vissuto intanto. Il padre se n'è andato quando Giulio e il fratello Pietro erano ancora bambini, poi Giulio ha mantenuto i contatti col padre, ma sono stati contatti saltuari, mentre Pietro li ha interrotti del tutto durante l'adolescenza. E in realtà Giulio e Pietro non conoscono quel genitore, non sanno esattamente chi è, hanno qualche ricordo risalente all'infanzia e poi queste telefonate. Quando Giulio arriva e si trova nella casa del padre, la casa del padre naturalmente non contiene più come un tempo, quando succedevano queste cose, quando bisognava espletare queste formalità dolorose, dare giusta sepoltura a un genitore, si aprivano i cassetti, si trovava un orologio d'oro, nel migliore dei casi, e un testamento. Oggi invece si trova un computer e dentro quel computer c'è una vita.
Infatti Giulio trova nel computer 5 cartelle e ognuna è una sorpresa in qualche modo.
Ognuna è una sorpresa, sì, perché il viaggio che Giulio intraprende dall'Italia fino a Berlino è anche un viaggio all'interno di questo padre sconosciuto, un viaggio all'interno del suo lavoro, ma anche delle sue ossessioni, delle sue ferite. E quindi è un viaggio che diventa per Giulio motivo di sorpresa, di sconvolgimento e anche di messa in discussione di sé. Perché quando ci si confronta con qualcosa che non ci aspettiamo di trovare, e questa cosa è sconvolgente, probabilmente fare davvero i conti con questo significa anche mettersi molto in gioco.
In effetti quel che sta dietro il romanzo è qualcosa di gigantesco e di tragico come il nazismo. L'ossessione per la nona sinfonia di Beethoven, così come l'aveva diretta Furtwängler, è per il padre l'inizio della rovina. Però Giulio non sa ancora davvero se questo ha a che fare con il nazismo o semplicemente con un'ossessione musicale, se si possono scindere le due cose. E questo credo il nucleo forte del suo romanzo.
Sì, così come non sempre è possibile capire fino a che punto si possano scindere l'estetica e l'etica. Da un certo punto di vista il problema fondamentale per il padre di Giulio e poi per Giulio è questo. Furtwängler, il mito per il padre di Giulio, il modello inarrivabile, l'assoluto, che quella sera del 19 aprile del 42 dirige in quel modo straordinario quella sinfonia, così come nessuno mai l'aveva diretta prima e nessuno mai la dirigerà più in seguito, perché in quel momento la Germania sa già di aver perso la guerra, anche se ci vorranno ancora 3 anni prima della resa, e la direzione di Furtwängler è piena di un pathos, di una disperazione, di una violenza assolutamente unici. Ed evidentemente un modello così è inarrivabile, non lo si può replicare in nessun modo. Però dall'altro questa sinfonia viene eseguita a poche settimane di distanza dalla conferenza di Wannsee, e quindi in quella città, in quel momento storico, in quelle settimane si tocca al vertice assoluto della musica, forse dell'arte più importante. Nietzsche diceva che senza musica la vita sarebbe un errore, e si tocca anche l'abisso più profondo nella storia della civiltà europea. E questo è di sicuro qualcosa che disturba, qualcosa che mette fortemente in discussione, no? E naturalmente il padre di Giulio, a forza di cercare di immedesimarsi in Furtwängler, resta a sua volta sedotto da quello che ha sedotto Furtwängler. Furtwängler non era un nazista, Furtwängler era un uomo molto ambizioso, un artista che avrebbe diretto per chiunque fosse stato in grado di metterlo alla testa della più grande orchestra sinfonica d'Europa e del mondo. Avrebbe diretto per Stalin senza problemi. E il padre di Giulio però rimane vittima della seduzione dell'impresario di Furtwängler, di colui che l'ha messo lì in quel posto, e rimane sedotto dall'estetica del nazismo innanzitutto, cioè da una forma di estetismo che ha contraddistinto non soltanto la musica, quindi Wagner, Beethoven, i compositori più amati da Hitler e quindi anche più eseguiti dai Berliner durante quegli anni, ma anche dal cinema, il cinema della Lehrin Riefenstahl o dall'architettura di Speer. E quindi quello che colpisce di sicuro è il fatto che un potere assoluto sia in grado di commissionare opere pensate per l'eternità. Questo è quello con cui noi ci confrontiamo tutte le volte che andiamo a Roma o in altre capitali del mondo, no? E vediamo questi edifici sopravvissuti a millenni di storia che ancora ci guardano, e noi rimaniamo affascinati di fronte a questi monumenti, e molte volte non ci rendiamo conto che però se sono ancora lì è perché un potere assoluto voleva l'eternità, voleva lasciare un segno di sé che durasse in eterno, che è poi quello che avrebbe voluto, no? Anche Hitler col suo Reich millenario, la nuova Berlino che doveva chiamarsi Germania e doveva surclassare Parigi addirittura.
All'inizio del libro, nelle frasi che si mettono in apertura, Giuseppe Curicchia non si è fatto mancare nulla, ne ha messi una serie da James Joyce all'Ansa, che annuncia l'apertura del Museo del Fallimento, e di recente anche la rivista Link ha dedicato un numero speciale al fallimento, e questo è l'altro grande tema del libro, direi.
Sì, come diceva Beck, fallire, fallire ancora, fallire meglio, no? Hemingway sosteneva che tutti fossimo degli sconfitti, perché al termine del nostro percorso su questa terra, per quante cose avessimo fatto e quali, avremmo trovato l'eterna puta che ci aspettava, la morte. Sì, il tema del fallimento è l'altro grande tema del libro. Come si accennava prima, un fallimento sia professionale sia umano, e forse è proprio quell'umano che il padre di Giulio non riesce ad accettare, perché a un certo punto lui si rende conto di non essere in grado di replicare quel suo modello e di toccare ancora una volta l'assoluto. E però il fallimento umano, quello è più doloroso, e da quello non riesce a venirne fuori, perché si rende conto innanzitutto di avere privato i suoi figli di una possibilità di felicità, abbandonandoli, lasciandoli, che non si ripeterà più. Quindi è un po' come doversi confrontare quotidianamente per lui con questa ossessione, un'altra ossessione oltre a quella estetica, musicale, che è stata questa infanzia spezzata in due per quanto riguarda Giulio e Pietro. C'è una scena di un altro film che viene citato nel libro, perché poi è un libro pieno di film, pieno di musica, pieno di altri libri, che è I Tenenbaum, con questo protagonista Royal Tenenbaum, che a un certo punto riesce a farsi riammettere a casa dopo aver lasciato la moglie e i figli millantando un tumore che in realtà non ha. Quando viene scoperta questa piccola truffa, lui è costretto di nuovo a lasciare la famiglia, e uscendo di casa si rende conto che quelli sono stati i giorni più belli della sua vita e che non potrà più tornare indietro. Ecco, il padre di Giulio si è reso conto a un tratto che i giorni che ha trascorso con i suoi figli quando erano bambini sono stati i più belli della sua vita, e non può più tornare indietro, non può più far nulla per ricomporre quell'unità che si è spezzata.
Giulio da parte sua ha una ragazza, anche lui una storia forse da ricomporre o forse da lasciare andare.
C'è da dire questo, io in realtà non l'avevo notato scrivendo questo romanzo, me l'ha fatto notare una lettrice, il fatto che Giulio, l'unico rapporto che lui ha che non passi attraverso i social è proprio quello col padre morto, nel senso che tutto il libro è un continuo dialogo tra lui e il padre, Giulio che si rivolge al padre con un tu e il padre che gli parla attraverso le lettere che gli ha lasciato, i ricordi. E invece tutte le altre, gli altri rapporti passano appunto attraverso WhatsApp oppure Facebook, queste cose qui, e uno di questi è quello con Francesca, questa fidanzata che perseguita Giulio con continui messaggi, no? Noi ormai sappiamo, quelli più anziani tra noi si ricordano del tempo in cui si poteva sparire, si andava in vacanza, si diceva non ho trovato nessuna cabina telefonica e quindi non ho potuto farmi vivo. E invece oggi siamo reperibili sempre, dovunque, 24 ore su 24. A un certo punto Giulio, azzannato da questi messaggi, decide di non rispondere più. Lui ha ben altro cui pensare, ai lui, alla morte del padre da gestire sentimentalmente, emotivamente anche.
E anche una divisa nazista trovata nell'armadio.
Quindi oltre a tutta una serie di libri, di DVD, tra cui quello con i filmati girati da Eva Braun con la sua cinepresa tra il 1940 e il 45, quindi Giulio ha un grosso fardello, deve farsi carico di una serie di tesi molto molto impegnativi. E l'altro tema grande, se posso portarmi avanti, è quello del perdono, perché poi a un certo punto noi possiamo o no perdonare, e per perdonare dobbiamo essere però forti, dobbiamo, perché il perdono implica non una soluzione, una giustificazione, implica farsi carico di, appunto, di quello che è stato, il motivo per cui si deve oppure no perdonare, e decidere di farlo. E molte volte noi ci rendiamo conto di non averlo fatto quando potevamo farlo, quando ormai è troppo tardi per farlo. E nel senso, appunto, noi quante volte succede che soltanto con la morte di una persona a noi cara, che magari ci aveva ferito in qualche modo, ci rendiamo conto di non aver detto quelle parole che avremmo potuto dirle finché era in vita. E quindi sono il famoso non detto, no? Che poi ci teniamo con noi per il resto della nostra esistenza, con rimpianto di non averlo detto. Giulio, da questo punto di vista, è diverso da Pietro. Pietro è fermo alla sua adolescenza e durante l'adolescenza è molto difficile perdonare. È molto raro che un adolescente perdoni, perché durante l'adolescenza si è molto più netti nei giudizi e non si accettano sfumature. Poi con la maturità, forse, allora arriva anche la pietà, arriva anche la capacità di comprendere le ragioni dell'altro, anche se questo non vuol dire giustificarle.
Oltre a una lunga lista di campionamenti che lei indica alla fine del libro, prima abbiamo citato il film di Wes Anderson, I Tenenbaum, c'è anche una serie di fotografie dentro Il cuore e la tenebra, che è un libro Mondadori. È una scelta bizzarra per un romanziere.
Sì, me ne rendo conto. Io la prima volta che mi sono imbattuto in qualcosa del genere è stato leggendo Sebald, La distruzione, e ho pensato, guarda, si può fare, perché non posso provarci anch'io? E quindi, siccome il libro ha molto a che vedere con intanto con dei ricordi che sono stati fotografati e a che vedere appunto con una storia che è stata molto fotografata, perché noi non abbiamo immagini, che so io, della conquista dei conquistadores nell'America Latina durante il 500, il 600, ma abbiamo tantissime immagini che riguardano il secondo conflitto mondiale, no? Non abbiamo immagini della guerra di Troia, che però è, da un certo punto di vista, è qualcosa che richiama da vicino la seconda guerra mondiale, no? La seconda guerra mondiale è un po' la nostra Iliade, da un certo punto di vista. E quindi all'interno del libro ci sono una serie di fotografie che sono quelle che Giulio trova, alcune di quelle che trova nel computer del padre, e per esempio ci sono delle fotografie molto, molto disturbanti, credo, quelle in cui si vedono, che so io, Göring che tiene in braccio sua figlia Edda, oppure Himmler che tiene sulle ginocchia la figlia Gudrun, no? E quelle fotografie lì non sono lì per caso, Quelle fotografie sono probabilmente, anche se la cosa non è esplicitata, uno dei modi che ha il padre per chiedere perdono, come dire: questi padri sono stati perdonati dai loro figli, forse voi potete perdonare me.
Chiudiamo parlando del titolo, Il cuore e la tenebra. Lei scrive alla fine del libro: mi sarebbe piaciuto Il lungo addio o anche Le illusioni perdute, ma erano titoli giapponesi.
Era già quasi preso anche questo, che è un evidente riferimento a Cuore di tenebra di Conrad, per svariati motivi. Intanto perché davvero questo è un libro che tratta di cuore e di tenebra, della tenebra che ci può essere in un cuore umano. E dall'altro perché ci sono dei riferimenti anche proprio al romanzo di Conrad e al film che Coppola trasse da quel romanzo, Apocalypse Now, che è un film in cui ci imbattiamo intanto novecento europeo, anche se è un film hollywoodiano ambientato in Vietnam. Anche lì compaiono Wagner, Nietzsche, T.S. Eliot, Dante, che non è proprio novecentesco, ma insomma è arrivato, viva Dio, fino a noi. E sì, quello è un film che il padre di Giulio cita esplicitamente, tra l'altro, quando racconta di essersi reso conto di come quella scena famosa dell'attacco degli elicotteri al villaggio Vietcong con la cavalcata delle Valchirie in sottofondo fosse stata un calco ripreso da un cinegiornale tedesco che raccontava la presa di Creta da parte dei paracadutisti, appunto. E quindi ci sono dei motivi di collegamento tali che mi hanno spinto a osare un titolo non facile.
Era Giuseppe Curicchia. Il cuore e la tenebra esce da Mondadori. Qualche segnalazione. C'è sempre la valigia per le vacanze da riempire. La casa editrice 66th and Second ha appena mandato in libreria Rue de Berne 39 di Max Loeb. Scrittore originario del Camerun, vive a Ginevra e di lui abbiamo già letto La Trinità Bantù, stesso editore. Una divertente e originale storia di immigrazione colta, potremmo dire tra virgolette. È stato ospite di Chiasso Letteraria e anche di Moby Dick. Rue de Berne 39, il suo primo romanzo. Anche questa è una storia di immigrazione, ma questa volta tra contrabbandieri, trafficanti e prostitute. Odessa Moshfegh è nata a Boston nel 1981. Il padre era iraniano e la madre di Zagabria. Da Feltrinelli è uscito Il mio anno di riposo e di oblio. La protagonista è una ragazza che si chiude in casa per non affrontare il mondo, complice una psichiatra da cui sarebbe stato meglio stare alla larga.
Afastar a má sorte mandinga, revidar é malícia de tinga, ensinar é saber aprender. Tudo que se ganha se perde um dia, nas entranhas do mundo vive esse mundo de gente que tá pra morrer. A certeza de um grande amor e não sabe levar para o mar essa dor. Rabo de arraia, jubiladaia, capoeira caiu, levantou. Marinheiro sorriu quando o barco atracou. Viu a lua se esconder. Para afastar a má sorte mandinga.
uma sorte mandinga. Revidar é malícia de tinga. Ensinar é saber aprender, aprender. Tudo que se ganha se perde um dia. Nas entranhas do mundo vive esse mundo de gente que tá pra morrer. O maramba encontrar na praia a certeza de um grande amor. E não sabe levar para o mar essa dor. Jogo em ladaia, capoeira caiu, levantou. Marinheiro sorriu quando o barco atracou. Viu a lua se esconder, viu o sol nascer. O maramba encontra na praia a certeza de um grande amor. E não sabe levar para o mar essa dor. Rabo de arraia, jogo e ladaia, capoeira caiu, levantou. Marinheiro sorriu quando o barco atracou. Viu a lua se esconder, viu o sol nascer lá na beira do
Il titolo era Mandinga, il duo vocale strumentale brasiliano-portoghese Coladea.
Alice! Alice!
E dopo la lunga intervista con Giuseppe Culicchia, lo spazio Rosso Crociati. Oggi parliamo di due autori romandi, noti soprattutto per i loro libri per bambini, ma in realtà non si occupano soltanto di questo. Il loro ultimo libro, Roberto e Gelatin, è uscito poche settimane fa per la casa editrice ginevrina La Joie de Lire. Gli autori sono l'illustratrice Albertine e lo scrittore Germano Zullo. Noi ne parliamo con Jari Bernasconi. Buongiorno.
Buongiorno Maria Rosa, buongiorno a tutti.
Cominciamo con gli autori. Albertine e Germano Zullo. Sono due piccole celebrità svizzere nei libri per bambini.
Trovo sempre difficile parlare in ambito letterario di libri per bambini o per l'infanzia, perché così mi sembra sempre di dover un po' giustificare o definire che sta cosa. E mi succede anche un po' con i fumetti ogni tanto, ma rimane il fatto che così alcuni autori permettono, per fortuna, di passare direttamente alla discussione senza premesse, e credo sia appunto sicuramente il caso di Albertine e Germano Zullo. Basta, credo, insomma, prendere in mano uno dei loro libri per capire che non c'è niente in fondo da giustificare o definire. Ecco, siamo già in quel territorio così meraviglioso, forse, dove forma e contenuto trovano quel giusto equilibrio. Albertine e Germano Zullo, che tra l'altro formano una coppia anche nella vita, sono entrambi nati a Ginevra rispettivamente nel 1967 e 68, e a partire dal 96 circa hanno pubblicato insieme una trentina di opere, che sono uscite soprattutto appunto dalla Joie de Lire, questa casa editrice di Ginevra, che penso vada citata anche perché è una delle più belle realtà contemporanee dell'editoria romanda. Ci sarebbe naturalmente una lunga lista di premi e riconoscimenti, me ne sono annotati tre che così mi paiono significativi: il premio svizzero Gioventù e Media nel 2009, il premio per il miglior album illustrato per l'infanzia del New York Times del 2012 e il Bologna Ragazzi Award del 2016. Sono molte pure, come si può immaginare, le traduzioni in lingue anche sorprendenti. Ho trovato l'iraniano, l'estone, e io ve ne segnalo tre in italiano: Gli Uccelli, uscito da Topi Pittori nel 2015, e poi due libri usciti nel 2018, Grattacieli per Mondadori e Il mio piccolino per Bompiani.
Una coppia di fama internazionale, Albertine e Germano Zullo, che scrivono e illustrano libri per bambini, ma sono aperti anche ad altre esperienze, a collaborazioni con altri scrittori.
Sì, è vero. Sono entrambi molto attivi, con diverse esperienze felici, direi, anche nell'animazione, nel fumetto, come la Femme Canon, che è uscito nel 2016 per Hélas Éditeur, o ancora una serie gustosissima di libri erotici, più tendenti forse all'ironia che all'erotismo, ma insomma molto molto gustosi, usciti per la piccola casa editrice Humus di Ginevra. Non mi sembra, devo dire la verità, un caso questa varietà e, come posso dire, fecondità creativa, forse pure irrequietezza creativa, lo dico in senso positivo, cioè quella fame che porta in fondo all'azione e alla creazione. E Albertine del resto ha anche in parallelo un'attività artistica con esposizioni in Svizzera e all'estero, altre collaborazioni con altri autori come la losannese Sylvie Neyman. Germano Zullo ha anche scritto in particolare due brevi romanzi da solo, usciti sempre per la Joie de Lire, che si tendono anche qui a definire per ragazzi, e io sulla solita definizione mi corruccio una volta di più, ma voi non potete vedermi. In ogni caso, l'ultimo dei due romanzi in ordine di tempo è Le plus grand footballeur de tous les temps, che è stato tradotto anche in italiano con Il più grande calciatore di tutti i tempi, La nuova frontiera 2016, e l'altro invece è del 2006 ed è francamente, almeno secondo me, un gioiellino. Si intitola Quelques années de moins que la lune ed è il racconto autobiografico della vita, ma soprattutto direi infanzia e adolescenza, di Germano Zullo fino circa all'incontro con Albertine. E ora, di tutti i libri sulla migrazione italiana e svizzera, più o meno romanzati, io sì, questo lo metto di certo fra i miei 5, se non fra i 3 preferiti. Ecco.
Germano Zullo ha origini italiane. Lo capiamo dal nome, ma lo suggerisce anche il titolo Roberto e Gelatine. Si è incerti su se pronunciarlo Roberto e Gelatine oppure Roberto e Gelatine.
È vero, è vero. Infatti all'interno del libro la bambina che pronuncia il nome Roberto, che è il nome del fratello maggiore, dice Obeto, Obeto, non si capisce anche qui bene se la R sia una R francofona o meno. Devo dire, tornando a queste origini italiane e ancora a Quelques années de moins que la lune, diciamo che l'inizio, l'incipit di questo romanzo è in questo senso significativo, posso anche leggerlo e mi sembra molto comprensibile anche in francese, dice, inizia il libro, Nous sommes italiens. Cela doit être important car Madame P, notre voisine du dessus, ne cesse pas de le répéter sur tous les tons. Ah, voilà les Italiens. C'est le petit des Italiens, la femme de l'Italien, le mari de l'Italienne. Eh oui, nous sommes Italiens, eccetera, eccetera. Insomma, ma in generale, diciamo, Germano Zullo ha una capacità rara, mi sembra, di così selezionare le cose, gli oggetti, i personaggi. La lingua è semplice, e beh, nel caso di questo romanzo cresce di intensità con l'età del protagonista. E sembra ogni volta, ecco, esserci niente di troppo né di troppo poco, la misura, forse potremmo dire, la misura mi sembra una delle grandi qualità di Germano Zullo, che è aderente al reale con alcuni scatti anche qua e là nel fantastico, nel metaforico, ma senza mai strafare. Mi viene in mente un bel esempio, sempre in questo libro, Quelques années de moins que la lune, un momento in cui il piccolo Germano sta giocando con un piccolo trattore in un campo di patate ed è investito da una terribile angoscia, si dice pesante come l'universo, ed è il momento in cui si rende conto che presto o tardi dovrà crescere, la spensieratezza cieca, per così dire, dell'infanzia è perduta, e c'è questa grande dama nera che gli prende la mano per sempre, dice non ha voce, non ha volto, eppure è terribilmente bella, terribilmente triste e bella. Quindi mi sembra un bel modo, insomma, per descrivere questo momento.
Si era cominciato dicendo che la categoria libri per bambini a volte è molto restrittiva, è un ghetto, ma pensiamo che nei libri per bambini è finito, per esempio, anche I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, liberato dalla seconda, terza, quarta parte, restano soltanto I giganti e I nanerottoli, ma è finito nella stanza dei bambini e Swift sarebbe inorridito all'idea. Torniamo al libro appena uscito di Albertine e Germano Zullo, Roberto e Gelatine. Decidiamo di pronunciare uno all'italiana e l'altro alla francese, quindi Roberto e Gelatine, che è anche un po' un ritratto del modo di lavorare di questa coppia.
Sì, sì, mi sembra appunto abbastanza emblematico, sono disegni semplici, talvolta appunto come in questo caso appena abbozzati a matita, matite colorate, e parole semplici che lasciano molto spazio al lettore, in fondo è simile al discorso che si può fare per la poesia, con i suoi non detti, con lo spazio bianco. E infatti mi viene in mente che un libro come Gli uccelli, per esempio, di pagina in pagina, forma un testo che potrebbe formare una poesia a sua volta, e anzi sono sicuro di averlo già trovato in forma di poesia pubblicato, se non sbaglio, su una pagina internet. Ma insomma, bisogna dire che questo è anche possibile perché Albertini e Germano Zullo affrontano, diciamo pure senza fronzoli, tematiche altrove assurdamente edulcorate, in particolare per questi libri cosiddetti per bambini o per ragazzi. L'esempio più evidente è il libro di grande successo, Il mio piccolino, Mon tout petit in francese, che inizia con una madre che di pagina in pagina coccola il suo bambino, che all'inizio è minuscolo e poi cresce finché a metà libro mamma e figlio sono grandi uguali. E succede quello che naturalmente deve succedere, cioè nella seconda metà è la madre a rimpicciolirsi finché sull'ultima pagina rimane solo lui, il figlio. Oppure mi viene ancora in mente un altro esempio, Le Président du Monde, dove appunto il presidente del mondo, inseguito dalle telefonate, dagli impegni, non riesce a far fronte alla minaccia improvvisa di un mostro che divora e distrugge il mondo, anche perché tra l'altro ha un appuntamento per andare a mangiare da sua madre, ma insomma questo adesso conta poco. Ebbene, il libro finisce con il presidente divorato insieme a sua madre, che ancora tra l'altro davanti alla bocca aperta del mostro dice per dessert ci sarà mousse al cioccolato, ma insomma l'ultima pagina sono dei telefoni che squillano nel vuoto, ecco. Albertini e Germano Zullo, con la loro forse ironia e semplicità di questo linguaggio scritto e grafico che risulta cristallino e forse anche con un po' di coraggio, mi sembra sì che in fondo offrano davvero un'opera speciale e probabilmente imperdibile.
È molto bello quando i lettori si appropriano dei libri, in questo caso, come diceva ieri Bernasconi, prendendo un testo e mettendolo sulla pagina internet. Questo è accaduto ai libri, ai testi di Albertin e Germano Zullo. Noi ne abbiamo parlato in occasione del loro ultimo libro, Roberto e Gelatin. Esce dalla casa editrice ginevrina La Joie de Rire.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see the Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Roebuck sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up gin, it was a cherry red 53. They drove it down New Orleans to celebrate their anniversary. It was there the Pierre was married to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell.
while the music fell. C'est la vie, c'est old folks, it goes to show you never can tell. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur, madame, have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. C'est la vie, c'est the old folks. C'est la vie, c'est the old folks. Goes to show you never can tell.
You never can tell. È il brano di Chuck Berry nella versione del cantante, pianista e cantautore britannico Joe Stilgo, e naturalmente la ricordiamo per il ballo di Uma Thurman e John Travolta in Pulp Fiction.
Alice. Alice.
Finiscono le scuole, non finiscono i libri sulla scuola. Le ultime lezioni è il titolo di un romanzo di Giovanni Montanaro appena uscito da Feltrinelli. Ma quando abbiamo finito di leggerlo, un tema forte viene fuori, ed è quello della cura, del prendersi cura.
Credo che sia, come dire, un libro che è nato dall'idea che ci siano persone che si prendono cura di altre persone in un modo che secondo me è importante, cioè quelli che per semplificare io chiamo maestri, cioè persone che magari non hanno nessun legame diretto, affettivo, di sangue o come dire di circostanze, ma che in qualche modo ci dirigono nella vita. Sicuramente è un libro che appunto nasce da quest'idea, cioè un incontro tra uno studente e un professore. Un incontro che non ha, come dire, in questi tempi un po' particolari, è bene precisarlo, non è niente, come dire, di affettivo, di sentimentale o di erotico, è un incontro classico, come dire, che ha a che fare con una funzione di educazione e con una necessità di essere educati. Jacopo è studente in un liceo di Venezia, tutto il libro è ambientato a Venezia, ed è, come dire, un ragazzo che ha una sua sensibilità molto spiccata, ma come in fondo forse tutti gli adolescenti, nel senso che no, ognuno si sente più sensibile degli altri, ma forse perché ci si parla anche poco. E incontra questo professore di lettere, che è un professore che lui giudica molto, più che affascinante, molto credibile, nel senso che è un proprio il classico professore che fa bene il suo lavoro, senza neanche debordare troppo, senza portare i ragazzi in gita, senza, come dire, essere un professore dell'attimo fuggente. Dopo un anno questo professore si ritira perché perde la moglie nel frattempo, e così i ragazzi scoprono anche che ha una figlia disabile. All'inizio, come dire, si avvicinano un po' al professore, cercano di stargli vicino, di trattarlo bene, poi improvvisamente cominciano invece a prenderlo in giro, un po' come ad allontanarsi da quella tragedia, e quindi Jacopo perde Costantini. Continua a crescere, si iscrive all'università, i primi amori, le prime preoccupazioni, e casualmente ritrova questo professore su Facebook, cominciano a scriversi, decidono di incontrarsi, e Jacopo passerà tutta un'estate sull'isola di Sant'Erasmo, che è una meravigliosa isola della mia Venezia, e Jacopo in quest'estate, in cui scriverà la sua tesi di laurea, conoscerà in profondamente questo professore, ma soprattutto con questo professore, insomma, troverà alcune, più che risposte, alcune domande che nessuno gli faceva più.
Sono molto presenti i libri, è molto presente la letteratura, e serve in un certo punto del libro anche per fare un gioco sulle personalità.
Questo è un libro in cui proprio mi sono divertito, nel senso che pur essendo un libro anche, come dire, intimo, anche lirico, e anche appunto legato a questo dolore enorme di questa disabilità, è un libro che però non vuole rincorrere i tempi più contemporanei, nel senso che io amo la letteratura, io sono la classica persona che quando non legge perché non ha tempo è più triste e se ne rende conto, e quindi insomma ho rivendicato questo. In tutto questo perché io trovo che la letteratura sia straordinaria, ma per carità non devo dirlo io, ma perché alla fine di tutte le arti che possono coinvolgerti e avvicinarti a te è quella in cui
se tu non esisti, non esiste neanche un libro è fatto di parole, quindi è immateriale, quindi c'è una forma di immedesimazione fortissima perché tu ci metti sempre dentro la tua vita, ecco. E allora a un certo punto, scorrendo la grande letteratura, tutto sommato Jacopo e il professore cominciano a dire: ma noi chi siamo di questi personaggi? E alla fine un po' di tutti hanno qualcosa, ma veramente, ma da Achille a Poirot, da un personaggio di Dostoevsky a uno di Carver, e fanno questo excursus velocissimo finché alla fine, tutto sommato, il professore dice a Jacopo: beh, io forse preferirei che tu fossi come il dottor Rio della peste di Camus. È un personaggio letterario, appunto, che si trova in modo metaforico. La peste ovviamente è legata alla situazione storica e politica, al vantaggio delle dittature, insomma, del Novecento, ed è un personaggio, insomma, che a un certo punto fa una serie di scelte. Ecco, sono quei personaggi, non so come dire, a me è sempre colpito Giorgio Perlasca, o mi hanno sempre colpito i Pereira della situazione, no? Cioè, non quelli che nascono eroi, non quelli che, forse perché non lo sono, ecco, non quelli che nascono retoricamente eroi o, come dire, si portano a, come dire, un costrutto anche ideologico sull'eroismo. Mi colpiscono molto di più perché li sento più vicini, perché Jacopo è un borghese, insomma, come in parte siamo un po' tutti. Mi colpiscono molto di più quelli, insomma, che sanno bene cos'è il bene e il male e che tutto sommato si trovano però a esercitarlo senza retorica, senza enfasi e senza, ecco, necessità poi di essere celebrati. Il dottor Rieu è proprio esattamente questo.
La letteratura, anzi la lettura, è anche al centro della relazione di cura tra il professor Costantini e sua figlia Lucia.
Con l'immagine da cui sono partito per scrivere questo libro, che forse nasce da un'immagine, il mio modo di scrivere nasce spesso da immagini che non mi spiego e che poi lentamente comincio a riempire, è proprio questo professore con una carrozzella vicina, la laguna di Venezia davanti e questa voce proprio che legge la grande letteratura alla figlia, senza sapere poi se, come dire, cosa davvero capisca questa ragazza che è fortemente disabile. Però al tempo stesso è proprio una liberazione incredibile sentire queste parole, come se lei potesse vivere la stessa vita, ecco. Allora c'è un momento in cui anche Jacopo si siede in quella panchina al posto del professore, guardano tutti e due la laguna, lui comincia un po' a leggere e lei lo ferma quasi, perché appunto in quel momento, fermi davanti alla laguna senza parlare, diventano uguali quasi loro due, con due esistenze completamente diverse: un ragazzo sano, tranquillo, bello, che insomma ha tutto dalla vita, e una a cui la vita non ha dato niente. Però in quell'intimità, in quello spazio lì, c'è questa uguaglianza che dal mio punto di vista, insomma, commovente, ecco.
Un critico americano che si chiama James Wood ha parlato, a proposito di scrittori come Zadie Smith e altri, di realismo isterico. Io vorrei invece descrivere il suo libro, Giovanni Montanaro, come una forma di realismo pacato.
Mi sembra una bella definizione, ecco, non lo so, io le dico la verità, penso proprio che ognuno è fatto a modo suo, ecco, quindi a me piace, sono tratti del mio carattere e non posso farci molto. Sono io che sono una persona pacata, ragionevole, spero, insomma, devo dirmelo da solo, pacato posso dirlo, ragionevole non lo so. Io trovo, ecco, che ci sia una per carità, guardi, io non voglio assolutamente unirmi alla lamentela sui tempi che corrono, però insomma c'è un tema di linguaggi troppo semplificati, troppo buttati là, ecco. Beh, non frega poi molto, nel senso che poi ognuno fa la sua vita. Io dico la verità, per me, ecco, avere un po' il ritmo, il tempo della pacatezza, insomma, ripeto, gli eroismi sono sempre necessari, ma quando sono necessari. Per il resto c'è la ragionevolezza, c'è l'intelligenza, c'è, insomma, come dire, il modo di vivere, il modo di, anche la possibilità, insomma, di andare comunque in profondità dentro se stessi, dentro la propria spiritualità, dentro le proprie esigenze, ecco. Quindi di fatto io credo che la gran parte delle nostre vite sia pacata, ecco. E questo non è per forza di cose una cosa terribile, perché la letteratura, come altre mille chiavi, ci danno continuamente l'onnipotenza, l'universalità, cioè ci danno modo di vivere comunque vite straordinarie, pur essendo vite pacatissime, ecco.
E a Giovanni Montanaro, Le ultime lezioni, esce da Feltrinelli. E noi ascoltiamo insieme Gérard Depardieu nel suo album dedicato a Barbara. Titolo del brano: Mémoire. Mémoire.
Mémoire. Oui. Mémoire. dans la folie recluse où j'étais enfermé. Ma mémoire en intruse vient de se réveiller. Dans ma vie sans soleil, ma mémoire appareille vers un passé soleil sur fond rouge vermeil. Ma mémoire me diffuse des images confuses et je m'en éblouis et je les reconstruis. Ma mémoire me balance le mal de votre absence. Ce souvenir d'enfer me brûle à cœur ouvert. Mémoire, mémoire d'un autre temps, d'une autre vie, tu me reviens dans l'eau du paysage. Se mirent vos visages en mémoire des aubes pâles, des matins pâles, tu me fais mal. Mais tu me ramènes doucement ma vie recommencée. Oh, oh, mémoire, au bout de mes doigts, j'entends et je vois l'image d'un paysage dévasté. Comment ai-je pu quitter ce que j'ai tant aimé? Mémoire, tu me reviens. Oh mémoire, tout me revient.
Storie e idee.
E siamo all'ultima mezz'ora dell'ultima puntata di Alice prima delle vacanze. In programma c'è un classico e un romanzo che forse classico diventerà. È troppo presto per dirlo, la scrittrice ha solo 28 anni. Si chiama Sellironi ed è irlandese. Il classico è un racconto lungo o un romanzo breve ambientato tra i ghiacci. Ethan Frome è il titolo. L'ha scritto Edith Wharton, proprio la scrittrice di L'età dell'innocenza, una scrittrice che fa scattare l'associazione con i salotti e con l'alta società di New York. Ne parliamo con Daniela Pagani, che cura la collana scrittrici dell'editore Neri Pozza. E in questa collana troviamo l'edizione italiana più recente di Ethan Frome. Niente salotti, niente New York.
Sì, in questo romanzo breve racconto lungo, come si vuole chiamarlo, di Edith Wharton, l'autrice proprio si discosta moltissimo dalle atmosfere dell'high society newyorkese. Come spesso accade nei romanzi, in questo caso l'autrice era stata condizionata o forse suggestionata da un lungo periodo nel Massachusetts. Aveva infatti abbandonato la quinta strada di New York per acquistare una proprietà a Lenox, appunto nel Massachusetts, col marito. E in questi 10 anni passati in queste terre del New England, la Wharton aveva proprio subito il fascino della montagna, di questi paesaggi aspri che d'estate erano piacevoli alla vista ma d'inverno venivano completamente coperti da questa coltre di neve. E soprattutto, che è la cosa poi curiosa che ha ispirato la stessa Wharton, era rimasta proprio colpita da questa sorta di connubio tra un'inedia fisica degli abitanti di questi villaggi e l'inedia morale, ossia in questi villaggi di montagna dove appunto spesso ci si sposava anche tra consanguini, per cui l'incesto, la pazzia erano molto diffusi. La Wharton aveva trovato proprio un terreno fertile per raccontare la sua nuova storia, proprio la storia di Ethan Frome, un contadino costretto a vivere in un villaggio di questo tipo e a subire una sorta di destino avverso legato anche ai fenomeni naturali.
È una storia molto triste di infelicità e anche di passione ed è raccontata con una tecnica straordinaria.
Sì, questo romanzo breve, di nuovo, come la stessa autrice amava definirlo, in realtà ha uno stile completamente differente rispetto ai precedenti romanzi della Wharton e anche quelli successivi. Questo perché l'autrice decide prima di tutto di inserire un narratore esterno, un narratore che non viene mai nominato, che nel primo e nell'ultimo capitolo del libro introduce la figura proprio del protagonista, e poi all'interno, in questi 9 capitoli che si susseguono uno dopo l'altro, ma possono essere anche letti in maniera autonoma perché si possono leggere quasi come dei piccoli drammi teatrali, l'autrice si diverte a far parlare i vari personaggi del villaggio Starkfield, che, come dice il nome stesso, richiama anche queste atmosfere abbastanza cupe del Massachusetts, infatti significa terra desolata. Ogni protagonista che incontra questo narratore esterno è in grado di dare dei dettagli riguardo alla vita di Ethan Frome e al susseguirsi, insomma, di accadimenti negativi che lo portano poi all'epilogo finale. È curioso poi in realtà pensare che questo romanzo rappresenti e venga scritto dalla Wharton dopo una delle sue esperienze personali più forti. Infatti questo romanzo viene scritto dopo che la Wharton aveva avuto modo di conoscere per la prima volta all'età di 45 anni la vera passione, cosa che non aveva sperimentato, ahimè, con il marito. Per cui, ecco, si legge anche attraverso le vicissitudini di Ethan Frome, come dire, la passione e i sentimenti di una donna che in realtà non aveva mai vissuto questo tipo di sentimenti.
Nell'autobiografia di Edith Wharton c'è un aneddoto che mi è sempre piaciuto e che sempre ricordo. Lei racconta di aver scritto un romanzo quando era ragazzina, racconta anche che ancora prima di saper leggere si metteva in posa con i libri. Scrisse questo romanzo e il romanzo cominciava: la signora Tardeitari aveva appena finito di rimettere in ordine il salotto. Prese il raccontino, lo fece leggere a sua madre, che glielo restituì sdegnata, dicendo: i salotti non sono mai in disordine. Poteva essere la fine di una carriera mai iniziata. Ecco, a differenza di tanti scrittori americani, Edith Wharton è figlia della ottima società.
Questo aneddoto è abbastanza curioso perché rappresenta in realtà quello che fu l'esperienza della scrittura per la stessa Wharton, quindi esattamente il prodotto di quello che quel tipo di società voleva, un'elite che educava le ragazze appunto a diventare delle perfette donne di casa. Quindi la Wharton, come molte sue coetanee, ovviamente, come dire, sapeva cantare, sapeva suonare, sapeva ricamare, era in grado di parlare più lingue straniere, il francese, il tedesco, conosceva anche l'italiano, grazie proprio a questi viaggi che venivano fatti nel vecchio continente, che rappresentavano un bagaglio fondamentale per queste ragazze, il cui scopo primo e ultimo era poi quello, in realtà, semplicemente di trovare un buon partito, quindi perpetrare queste regole dell'alta società. Ovviamente la scrittura veniva vista come una sorta di bizzarria, come una stranezza, ed è curioso vedere come la mamma stessa della Wharton, quando lei era solo 14enne, addirittura pubblicò segretamente alcuni suoi versi, salvo poi successivamente chiedere alla figlia di arginare questo suo, come dire, desiderio di scrivere. E la scrittura sarà sempre, come dire, un tema irrisolto nello stile di vita della Wharton, costretta proprio a convivere tra amiche e conoscenti che consideravano appunto invitare degli autori, degli scrittori alle loro cene come un vezzo, scusandosi quasi con gli altri ospiti, insomma, per aver deciso di coinvolgere scrittori a queste cene, e il suo desiderio irrefrenabile, appunto, di scrivere.
La scrittura era considerata più o meno come la stregoneria.
Esattamente, esattamente. Tanto che, se si legge appunto la sua autobiografia, Uno sguardo indietro, c'è un passaggio abbastanza curioso in cui viene detto che addirittura un primo rampollo che era stato pensato dai genitori come potenziale marito, la mamma di questo rampollo, scoprendo che la Wharton aveva questo interesse nei confronti della scrittura, aveva prontamente deciso di sciogliere il fidanzamento per evitare di avere un personaggio curioso nella propria casa.
Ethan Frome di Edith Wharton esce nella collana Le grandi scrittrici di Neri Pozza, che Daniela Pagani appunto dirige. Io le volevo chiedere com'è nata l'idea della collana e quali sono le scelte fatte, i prossimi titoli.
Sì, la collana nasce nel 2014 un po' da un desiderio della casa editrice Neri Pozza di offrire alle proprie lettrici, ma anche ai propri lettori ovviamente, una selezione di titoli che assolutamente non possono mancare nel bagaglio di chi ama la letteratura e i classici soprattutto. Quindi la scelta è andata e va anche attualmente verso grandi titoli, quindi grandi opere che hanno fatto la storia della letteratura, scritte ovviamente da autrici donne. Faccio l'esempio di Charlotte Bronte e il suo Jane Eyre, con cui abbiamo inaugurato la collana, fino ad arrivare all'ultimo pubblicato insomma qualche mese fa a novembre, Frankenstein di Mary Shelley, ha anche titoli minori di autrici ugualmente importanti. Ne sono esempio La casa della gioia e lo stesso Ethan Frome, quindi opere magari meno conosciute dell'autrice dell'Età dell'innocenza, ma ugualmente come dire molto importanti e fondamentali per una conoscenza della scrittura. Ovviamente questi libri sono curati in tutti i dettagli, nel senso che si tratta sempre di traduzioni nuove, con introduzioni di studiose o scrittrici che hanno amato il libro o conoscono particolarmente in maniera approfondita l'autrice. E abbiamo deciso di iniziare con un'autrice simbolo della casa editrice Neri Pozza, che è Tracy Chevalier, grandissima amante di Charlotte Bronte e soprattutto del romanzo Jane Eyre, e con questa introduzione in cui lei stessa rivela che da adolescente la lettura di Jane Eyre ha condizionato moltissimo il suo desiderio di scrivere. E insomma, se queste sono le premesse, come dire, conviene proprio leggere questi classici.
Io vi ricordo che sul sito di Rete 2 trovate, a proposito di classici e di grandi scrittrici di questa collana Neri Pozza, un'intervista a Nadia Fusini su Frankenstein 1818. Qualche titolo futuro?
Allora, molto bolle in pentola, ma direi che il primo titolo, che sarà pubblicato se non sbaglio a novembre, sarà l'opera di un'autrice inglese molto amata, Il mulino sulla Floss di George Eliot, che manca nel mercato insomma italiano da un po' di anni, quindi lo ripresenteremo tradotto e con una nuova introduzione.
Con Daniela Pagani abbiamo parlato di Ethan Frome, un gelido, ma davvero gelido, racconto di Edith Wharton. Cecilia di Simon & Garfunkel.
Alice. Alice.
In un'intervista recente, il romanziere americano Bret Easton Ellis ha chiamato i millennial pappamolla e ha detto che tra loro non vede scrittori interessanti. Ci sarebbe un lungo discorso da fare sugli scrittori diventati celebri in giovane età. Bret Easton Ellis ne aveva 21 quando pubblicò Meno di Zero e il loro cattivo carattere da adulti. Oggi ne ha 56. Ma non lo facciamo qui perché riguarda la natura umana, non la letteratura. L'intervistatore chiede allora a Bret Easton Ellis: e Sellieroni? Sellieroni chi? È la risposta. Sellieroni è la scrittrice irlandese nata nel 1991 che ha già pubblicato due romanzi con gran successo di pubblico e di critica. Il primo era intitolato Parlarne tra amici, il secondo è appena uscito da Einaudi con il titolo Persone normali. Ne parliamo con Vincenzo Latronico, scrittore, saggista e traduttore. Persone normali, più che un titolo sembra una dichiarazione programmatica.
Ed è una dichiarazione programmatica che Sellieroni in effetti rispetta in un certo modo, problematizza. Persone normali è una storia d'amore, è la storia di un ragazzo e una ragazza, Connell e Marianne, che si incontrano all'ultimo anno di liceo e per varie ragioni restano in contatto, vedendosi, perdendosi, amandosi e poi lasciandosi per buona parte dell'ingresso nell'età adulta, fino ai 25 anni, se non sbaglio li segue il romanzo. In qualche modo la loro storia è un po' la storia universale del primo grande amore, come ci accompagna nell'ingresso delle nostre vite senza poi veramente essere l'amore della vita adulta, però in qualche modo segnando il percorso di ognuno. Questo è quello che Sellieroni decide di fare in questo romanzo e questo è quello che riesce a fare incredibilmente bene. La cosa che penso da lettore e anche da lettore sia del romanzo ma anche di molte interviste, di molte recensioni, è che è un romanzo in cui è facilissimo rivedersi, e questo ovviamente è un segno di grande letteratura e non a caso è una delle ragioni per cui Sellieroni è stata giustamente, secondo me, acclamata come grande scrittrice della sua generazione, quale che sia il termine che si vuole usare per definirla.
In effetti si legge di continuo, parla di noi millennial, di noi che abbiamo relazioni complicate, di che cosa vuol dire essere giovani oggi. Ma come si compie questa identificazione?
Si compie in due modi. Da una parte, e questo è ovviamente il grandissimo talento di Sellieroni, attraverso una scrittura attentissima, precisissima e delicatissima. Il romanzo anche strutturalmente è molto strano perché sostanzialmente si compone di vari capitoli intervallati da 3, 4, 5, 6 mesi di pausa, capitoli molto brevi, e quindi attraverso la selezione dei momenti della crescita di queste due persone che Roné riesce a mostrarci, attraversa in qualche modo un'esperienza che accomuna, se non tutti, perlomeno tutti quelli che sono interessati a leggere letteratura contemporanea, persone che hanno studiato all'università, tendenzialmente persone che comunicano su Facebook, su WhatsApp, che discutono di cose come il poliamore, in qualche modo sì, una generazione di quelli che sui giornali, sulle televisioni vengono chiamati millennial, e lo fa davvero con una capacità di scavo psicologico e di precisione di osservazione incredibile che rende molto facile riconoscersi. D'altro canto, oltre all'indubbia qualità letteraria del romanzo, che è davvero appassionante e ha una capacità di osservazione psicologica rarissima in qualunque scrittore, figurarsi in una scrittrice così giovane, c'è un'altra ragione per cui è così facile rivedersi nei personaggi di Normal People, ed è perché in qualche misura sono generici. Non sono generici nel senso che mancano di particolari, anzi sono tratteggiati nei minimi particolari, però l'immagine che forniscono è un'immagine un po' universale in senso di privo di determinazioni, un po' come questi appartamenti che si trovano su Airbnb, che possono essere a Lisbona o a Brooklyn o a Milano o a Basilea, che hanno il parquet chiaro, un paio di tappeti usati, delle sedie di imitazione scandinava comprate su internet, una cucina dell'IKEA con i pensili aperti, delle tappe di smalto bianco e blu e delle piantine, le monstere nei vasi. Sono queste immagini di quello che è stato definito airspace, considerato come un'estetica transnazionale che oggi è ovunque negli appartamenti di Airbnb, ma anche nelle caffetterie che hanno il menù scritto sulla lavagna, che possono essere appunto a Berlino o a Parigi o a Roma. E in questa perdita di specificità, in qualche modo, è qualcosa che si trova anche nel romanzo di Sally Rooney. I suoi personaggi crescono in Irlanda, studiano al Trinity College, ma basterebbe nel testo fare una sorta di modifica tutto, sostituisci tutto, per riambientare il romanzo con pochissime modifiche in un'altra epoca o in un'altra nazione. E questo da lettore è un po' strano, o se non altro è di sicuro una caratteristica specifica della sua letteratura, un po' come forse è una caratteristica specifica, se vogliamo dire, usare il termine, della globalizzazione che stiamo attraversando oggi, di sicuro lo è.
Connelly e Marianne, la storia d'amore è tra loro due. Marianne ricorda un personaggio di Jane Austen, in Ragione e Sentimento. Fanno la stessa scuola ma hanno classi sociali diverse, quindi un po' del mondo forse c'è in questo romanzo.
Indubbiamente, non è affatto un romanzo, forse mi sono espresso male, non intendevo dire che fosse un romanzo fantastico, diciamo, o sottodeterminato rispetto al mondo, anzi, la dinamica di classe, per così dire, fra Marianne, che viene da una famiglia molto benestante e molto problematica, con delle dinamiche disfunzionali che determinano anche una sua fragilità psicologica, e dall'altra parte Connell, che invece viene da una famiglia di mezzi molto modesti, ma piena di amore, di supporto, e questo gli garantisce anche una sicurezza di sé che lei invece non ha. Questa dinamica è centrale nel loro rapporto e Rooney la descrive con grandissima attenzione e con grandissima sensibilità. Ma appunto è una dinamica, se si vuole, da un ribaltamento del principe il povero, che potrebbe svolgersi a Verona, che potrebbe svolgersi a Bordeaux, che potrebbe svolgersi a Chicago. Potrebbe svolgersi oggi, potrebbe essere praticamente 15 anni fa, perché in realtà i social network, ad esempio, svolgono un ruolo molto ridotto nel suo romanzo, come anche in quello precedente, e questo forse è qualcosa di interessante su cui valerebbe la pena interrogarsi un secondo. Questo non significa che ogni storia d'amore debba essere per forza un romanzo sociale, assolutamente no. Ma lei prima citava Bret Easton Ellis, l'esordio di Bret Easton Ellis, Meno di Zero, un romanzo che a mio parere è inferiore come qualità letteraria in senso stretto a quelli di Sally Rooney, è però letto oggi come un documento di quelli che erano le aspirazioni, l'immaginario, la visione del mondo dei giovani negli anni Ottanta. Allo stesso modo si può dire del grande Gatsby, allo stesso modo si può dire dei romanzi di Jane Austen. Vengono letti anche per capire com'era il mondo in una certa epoca. Nel romanzo di Sally Rooney il mondo praticamente non c'è, se non nella misura in cui si ripercuote sulla psicologia dei personaggi. E questo, ripeto, non sto dicendo che è una critica, sto dicendo che è estremamente interessante, è un segno, secondo me, caratteristico di quello che lei sta facendo con questo romanzo, esattamente come un segno caratteristico dell'architettura di interni oggi è che è sostanzialmente internazionalizzata e replicabile ovunque.
Perché ha letto il primo romanzo di Sally Rooney, Parlarne tra amici, anche questo è uscito da Einaudi, e lo ha letto, lo ha amato e magari lo ha detestato, può capitare. Quali sono le differenze?
A mio parere la più grande differenza, e qui si vede che Rooney è molto maturata, è che è uscita da quella che in inglese si chiama la sua comfort zone. Parlarne fra amici era quello che si poteva definire in parte un romanzo ombelicale. Era un romanzo bellissimo, però parlava di un ambiente sociale molto ristretto, di persone interessate alle arti e alla cultura, che vivono in una grande città e che bevono drink alle inaugurazioni delle mostre e alle letture di poesia. Io faccio parte di questo mondo, io quel romanzo l'ho amato moltissimo per questo, però penso che molte persone ne siano state in qualche modo allontanate da questo senso di chiusura ombelicale. Questo senso di chiusura ombelicale in questo romanzo non c'è, appunto è un romanzo anzi universale al massimo, in cui chiunque si può rivedere, e in questo si vede che Sally Rooney ha fatto davvero un grande passo di maturazione.
Era Vincenzo Latronico, scrittore. Aveva esordito giovanissimo con Ginnastica e Rivoluzione. Sta lavorando su una nuova traduzione del Conte di Montecristo. Con lui abbiamo parlato di Sally Rooney, che arriva dall'Irlanda ed è in libreria con Persone Normali. L'editore è Einaudi. Buon pomeriggio a tutti. Alice tornerà a settembre. Per le pillole di Alice, da lunedì a venerdì della prossima settimana. Ci salutiamo con Taksim By Night del trio del pianista e compositore finlandese Iiro Rantala.